With the first pick in the 2012 NFL Draft, the Indianapolis Colts select Andrew Luck, quarterback Stanford. Cam Newton, quarterback Von Miller, linebacker Texas A&M. Trent Richardson, running back Alabama. Robert Griffin III, quarterback Baylor. Jermaine Gresham, tight end Oklahoma. Wide receiver Calvin Johnson, Georgia Tech.
Justin Smith, defensive end from Missouri.
Luke Kuechly, linebacker, Boston College. Joe Hayden, defensive back, Florida.
Joe Flacco, quarterback.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Play It, io sono Manuel Broccoletti, questa è una nuova puntata di First Pick. Purtroppo anche in questa puntata avremo qualche defezione, ovvero Andrea Cern che questa settimana è assente, e tutti noi lo stiamo un po' invidiando perché è in viaggio per gli States. E l'altro assente di lusso sarà Andrea.
Destinazione Big Apple, quindi sicuramente tra... va tranquillo Manuel, però bisogna dire va Big Apple, soprattutto diciamo che va la gratis, quindi c'è un porto c'è
quello, infatti. secondo me non ci ha detto nulla il nuovo quarterback dei New York Jets.
Vabbè, ci potrebbe stare, scusate tifosi Jets, però qua siamo anti-Jets, date sicuri, quindi andiamo avanti.
Comunque, come dicevo, l'altro assente di lusso è Andre Simone, che purtroppo per problemi lavorativi non è qui presente. Ovviamente però avremo la registrazione per il suo editoriale NFL History, quindi nessun problema. Vado a presentarvi invece i presenti, che sono ovviamente oltre a me Federico Fede Penters Vedovelli, come avete sentito. Ciao Fede.
Ciao Manuel, ciao Domenico. Mi sa che Dome questa sera mi è su dalla Calabria e mi spara perché sono in vena.
Ciao Dome. Tranquillo, ciao a tutti gli ascoltatori. Tanto non ne vale la pena, ti lascio così come sei.
No, volevo aggiungere neo 18enne, neo maggiorenne.
Ah giusto, io. Fatemi auguri.
Poi vabbè.
Ma se proprio devo.
Ripresento Domenico, perché se abbiamo il neo 18enne abbiamo il pasticcere di il nostro pasticcere, che è Domenico De Guzzu Aragna. Che foto metti?
Ah, ma è arrivata la notizia pure a voi.
L'ultimo dolce ispirava molto, sinceramente.
Sembrava un po' pesante, però.
c'erano le fragole, quindi va bene tutto.
Sì, ma solo sopra, giusto un dito pesante, no? Per il resto.
Ok, allora direi apriamo la rubrica l'intervista col tifoso presentando l'ospite di questa serata, che è Marco Zengalasso, che è un ritorno. Ciao Marco.
Ciao a tutti, grazie per avermi fatto tornare.
Allora,
l'idea è mia, quindi datemi grazie a me, a loro non ti avrebbero neanche guardato di striscio.
Grazie a te, Federico.
Non è vero mai, perché è della Lazio, quindi ce l'ho sempre lui ben presente. Comunque,
E poi è anche tifoso Patriots, quindi di conseguenza.
Quello forse un po' meno per i miei primissimi ricordi NFL, quindi quello lasciamolo stare. Comunque, mi prendo la briga della prima domanda, che non può essere altrimenti. Welker è andato ai Broncos, l'avete sostituito con Amendola, Amendola credo sia più adatta a Amendola. Sei soddisfatto oppure è stato un discreto colpo al cuore?
Quando l'ho letto, guarda, l'ho sentito male. Una di quelle notizie, insomma, leggere che Welker è andato via piacevole quanto la sabbia nel letto, penso. Il leader di ricezioni NFL negli ultimi 6 anni, da quando è arrivato ai Patriots, sempre stato sopra le 100 ricezioni l'anno, non ha mai saltato una partita tranne i playoff del 2009 contro i Ravens, e quindi diciamo è uno che nella storia recente dei Patriots ha fatto grandissime cose, e sostituirlo è praticamente impossibile. Abbiamo firmato Amendola, ma sebbene sia un giocatore simile sia per caratteristiche tecniche che fisiche, di sicuro non è paragonabile a Welker.
Ok, allora ragazzi, faccio... se volete, sì, sì, vai.
Sì, per... inizio io. Allora, dato che se n'è andato Welker, avete preso un sostituto giovane, però, che è anche un infortunato cronico, quindi motivi per stare sereni, secondo me ce ne sono pochi. Ma la mia domanda è un'altra. Chi dopo Amendola nella posizione di wide receiver? Chi è che c'è? Perché tu opti Rob Gronkowski e Aaron Hernandez, e tanti tagliani che avete... Non mi pare di aver presente che abbiate così tanti grandi nomi nel roster, nel ruolo di wide receiver.
Questo è forse il need più grande che attualmente hanno i Patriots, perché giustamente, come dici tu, oltre ad Amendola, che occupa la posizione di slot receiver, c'è solo Donald Jones, uno scatto dei Bills, quindi non mi aspetto grandi cose da lui. E Edelman è un free agent. Bisogna sicuramente pescare qualcuno al draft, perché anche Branch è prossimo al ritiro e sono 2 anni che non combina quasi niente sul campo, non riesce più a creare separazione, ed è stato roster solo perché ha un grande livello di confidenza con Brady. Brandon Lloyd, che quest'anno ha ammassato più di 900 yard, quindi è stato, se non un fenomeno, comunque è stato utile alla causa, è stato tagliato per motivi salariali perché guadagnava troppo, anche se non è da escludere un possibile ritorno, perché adesso è sul mercato da più di una settimana. Se non dovesse trovare se non dovesse trovare squadre che sono fortemente interessate a lui, potrebbe tornare a, per esempio, 2 milioni di dollari l'anno. Però è innegabile che i Patriots siano messi alquanto abbastanza maluccio in posizione di wide receiver. Sicuramente al draft prenderanno qualcuno.
Poi ti aggiungo l'altra perdita in free agency. Wooded può essere una perdita, diciamo, un po' sottovalutata?
Assolutamente sì. Praticamente i Patriots hanno demolito l'attacco che prendeva il campo sui terzi down. Sui terzi down Brady guardava prima Welker, se Welker non era libero la passava a Wooded, che faceva sempre la stessa traccia, correva una traccia crossing ad incrociare davanti a tutta l'offensive line, e riusciva abbastanza spesso a liberarsi, prendeva e guadagnava quelle 6-7 yard che permettevano di chiudere il primo down. Evidentemente Belichick ha molta fiducia in Shane Vereen, il secondo running back, che ha mostrato sprazzi di un buon potenziale, diciamo, nella partita dei playoff contro gli Houston Texans, per esempio, con 3 touchdown. Quindi punta su di lui, secondo me.
Dome?
Comunque una grande perdita anche Wooded. Sottovalutata, come hai detto bene tu, molto sottovalutata.
Dome, se vuoi fare una domanda.
Sì, volevo sapere come cosa ne pensi degli interventi fatti nelle secondarie, cioè le firme di Talib e di Kyle Harrington.
Sì, sicuramente Talib è stato una grande mossa rifirmarlo, perché sebbene non abbia grandi statistiche, abbia pure concesso parecchi yard, se andiamo a vedere i numeri crudi, diciamo, però ha dato equilibrio a tutta la secondaria, perché ha permesso a Darryl McCourty di stabilirsi in pianta stabile in safety, dove ha fatto molto bene, a mio avviso. Alfonso Dennard è stata una bella sorpresa ed è riuscito a comportarsi bene sul lato destro della difesa, in right cornerback. Invece a sinistra Talib si è assunto molte responsabilità, ha sempre preso il wide receiver più pericoloso avversario e ha dato parecchio equilibrio alla squadra. Questo è stato importante, e è stato importante a mio avviso anche aver rifirmato Harrington, che è lo slot cornerback nostro, anche se devo dire 4 milioni l'anno per 4 anni sono un po' tanto.
Sì, vabbè, poi sicuramente bisognerà comunque vedere il breakdown del contratto di Harrington, perché penso che non sia tanto di garantito, soprattutto visto le amnesie riscontrate sul campo quando veniva schierato da outside.
Esatto.
Poi un'altra domanda, sempre per quanto riguarda le secondarie, cosa ne pensi della sostituzione di fatto che abbiamo... che il nostro front office ha fatto di Patrick Chung con la firma del veterano Adrian Wilson?
Anche qui bene, ma fino a un certo punto. Mi spiego, Patrick Chung ha fatto il suo corso a New England, il coaching staff ha palesemente perso fiducia nei suoi confronti, infatti ha giocato poco e niente nella seconda parte della stagione. Adrian Wilson al contrario è un buon giocatore, anche se nell'ultimo anno è calato parecchio. Nel 2011 ha giocato ancora a livelli d'elite, diciamo. L'anno scorso è calato un po' per motivi vuoi un po' fisici, anche la carta d'identità ormai è quella che è. E comunque secondo me è un upgrade rispetto a Chang. E sospetto pure che Belichick lo voglia usare come linebacker nelle situazioni di nickel e dime, cioè quando sul campo scendono 5-6 giocatori del defensive backfield. Quindi sicuramente rappresenta un upgrade sia rispetto a Chang, sia rispetto a Tracy White, per esempio, che era uno special teamer che si trova in campo quando gli attacchi avversari si presentano con 4 wide receiver o più.
No, è una mia domanda. Allora, su te, Marco, te hai preferito il passaggio alla 4-3 o saresti rimasto fermo alla 3-4?
Allora, a me piaceva molto la 3-4, ma questo è dovuto al fatto che abbiamo un fenomeno in campo che è Vince Wilfork, che occupa costantemente due difensori avversari, giocatori di linea offensiva avversaria, scusate. E quindi questo liberava i linebacker che erano in grado di sia blitzare che comunque applicare pressione sull'attacco avversario e rendeva la difesa efficace. Poi purtroppo abbiamo perso un paio di defensive linemen, diciamo sopra la norma, cito solo Ty Warren e Richard Seymour, e piano piano Belichick ha dovuto cambiare un po'. Prima è passato a una difesa mista, cioè alternava 3-4 e 4-3 a seconda della situazione. Adesso giochiamo stabilmente con la 4-3, che forse si addice meglio alle caratteristiche non tanto di Wilfork quanto di Chandler Jones e Rob Ninkovich soprattutto. Quindi come difesa penso lo schema sia giusto. Manca secondo me, oltre a un cornerback, diciamo, o una safety di livello che ci possono permettere di fare il salto di qualità, manca un linebacker capace di coprire i tight end avversari sui terzi down. Perché Maio è forte, Spikes picchia duro, però nessuno dei due è capace a seguire tracce avversarie, sono un po' troppo lenti.
E di Don't Like Power cosa mi dici?
Hightower bene, ma deve maturare. Promette bene. Uno di quei giocatori dove difficilmente diventa una superstar, ma sa tenere bene il campo, secondo me.
Beh, Dome, prodotto di Alabama, quindi è naturale questo.
Sì, però c'è da dire anche che quello di seguire il tagliando avversario non è mestiere di Don't Hightower. Sia per caratteristiche fisiche, sia perché comunque ad Alabama giocava outside nella 3-4. È il classico mammut linebacker che cerca Belichick, che sia capace sia di rushare il quarterback che di picchiare bene nel mezzo. Sono d'accordissimo con quanto ha detto Marco, perché si è visto palesemente lo scorso anno come in situazioni di terzo down e passaggio scontato andassimo in difficoltà avendo tre linebacker comunque molto pesanti come Spikes, Mayo e Hightower, e appunto ci manca il weak side linebacker da 4-3. Esatto. Infatti penso sia uno dei need di questo draft. Al proposito, ci sono anche due o tre prospetti interessanti, forse anche più, proprio in questo ruolo. Due nomi, i primi due nomi che mi vengono in mente, Arthur Brown di Kansas State e Kasim Green di Rutgers, che secondo me in una 4-3 come quella dei Patriots farebbero un gran bene.
Allora riprendo anche un attimo. Ok, vai pure.
Scusa, ricollegandomi al discorso di prima, proprio qui secondo me può entrare in gioco Wilson, come dicevamo prima. Wilson potrebbe salire e fare il linebacker di copertura e dietro tenere o McCourty e Gregory oppure McCourty e Wilson. E non è da escludere che al draft possa arrivare una safety.
Io sarei per Matt Elam, comunque, mi intrometto, ma io Matt Elam lo vedo benissimo a New England. Con strong safety vicino a Damon Curti mi ispira tantissimo, non so perché.
Sei per Matt Elam da 3 settimane a questa parte, anzi 6, visto che usciamo una volta ogni 3 settimane.
Comunque penso che ci siano need ben più importanti di quello della safety per quanto riguarda i Patriots.
Comunque, tornando un attimino alla free agency. Una rifirma importantissima è stata quella di Vollmer.
Sì, senza dubbio. Per un quarterback è importantissimo avere la linea offensiva che ritorna costantemente di anno in anno, è sempre la stessa. Già l'anno scorso Matt Lux si è ritirato e Solder ha preso il suo posto e si è comportato bene. L'anno prossimo saranno gli stessi 5 e questo sicuramente andrà a vantaggio dei Patriots. Vollmer ha problemi di salute con la schiena, ma se sta bene è una delle right tackle più forti della Lega, penso top 3. E non dimentichiamo che in caso di necessità può anche andare a fare la left tackle.
Domenico?
Bene, due domandine. Cosa ne pensi dell'impatto che potrà avere Cannon, la guardia tackle che abbiamo draftato 2 anni fa al quinto giro, e poi due paroline sul draft.
Sì, Marcus Cannon, questa è un'ottima domanda, perché potrebbe sembrare scontato, magari uno vede la depth chart e dice guardia tackle di riserva gioca poco. Invece nei Patriots ultimamente questi giocatori hanno avuto ruoli importanti. Basta pensare a Donald Thomas, guardia che da quest'anno gioca con i Colts. L'anno scorso, voi per l'infortunio, una volta di Connolly, una volta di Wendell, una volta di Vollmer, ha giocato il 48% degli snap offensivi, quindi praticamente metà stagione. E questo ruolo quest'anno ce l'aveva sicuramente Marcus Cannon. Ha dimostrato versatilità. Belichick è una delle priorità principali. Quando va a cercare un prospetto vuole che sia versatile e che possa ricoprire più ruoli possibili. Se dovesse succedere qualcosa a Vollmer oppure a Connolly, Cannon sarà il primo ad essere chiamato e sarà importante che si dimostri all'altezza. L'anno scorso non ha sfigurato, quindi promette bene. Diciamo che la linea offensiva dei Patriots è una delle più affidabili della Lega, sia per i titolari che per le riserve.
Passiamo quindi a fare delle ipotesi su quello che potrà essere il draft dei nostri Patriots. Visto che ci mancano praticamente le scelte intermedie, avendo tradato quarto, quinto e sesto giro tra quest'anno e l'anno passato, quale pensi sarà la strategia di Belichick? Cercherà di fare trade down al primo giro per accumulare magari quei quarti, quinti, sesti giri che mancano, oppure pensi che sarà aggressivo e qualora avrà ancora a disposizione il suo prospetto, magari anche facendo qualche ipotesi sul probabile ruolo, andrà dritto senza pensare al resto del draft?
Ma secondo me un trade down è quasi inevitabile, anche perché secondo me i need maggiori dei Patriots sono wide receiver, defensive tackle e cornerback. I wide receiver se ne possono trovare di buoni anche, questo magari voi lo sapete meglio di me lo direte voi, ma pure al secondo giro si può trovare qualcuno che possa contribuire da subito alla causa. E la mancanza di scelte è una cosa che dà fastidio parecchio, soprattutto a una squadra come New England che è sempre abituata ad averne tante per potersi muovere a piacimento su e giù per il board, diciamo. E tra l'altro Belichick non ha mai, in 12 anni, quelli che sono di carriera di Patriots, non ha mai scambiato una scelta dell'anno successivo per l'anno in essere, diciamo. Quindi non è che fa trade dandogli magari una seconda del 2014 per acquisirne una terza di quest'anno. Quindi secondo me l'unico modo per avere un po' di flessibilità in più è fare trade down e poi scegliere, io sceglierei un wide receiver o una defensive tackle al secondo giro.
Però dove? Cioè, secondo me c'è anche da dire che avete le prime tre chiamate, cioè i primi tre round ce li avete. Se sapete sfruttarli bene, andate, cioè sapete leggere, potete cavare da quei tre i tre migliori prospetti che volete,
Certo.
se,
Certo, se
senza
per
però
qualche
tradare in down.
motivo,
Cioè non è che
se
si.
per...
Secondo me voi avete un organico già di per sé solido, perché i giocatori ci sono, basta leggere, le secondarie hanno i loro quattro cornerback, Rashai Tony a me piaceva molto, anche se è un po' di fisico cristallino.
non
Però
si può contare su di lui.
è appunto, questo è il problema. Però secondo me avete anche una squadra profonda, quindi io magari metterei stretti i miei pick e pianificando bene andrei dritto dritto e me ne sfrutterei fino in fondo. Dopo c'è sempre la possibilità che Aaron Brady che si dimezza, comunque si taglia lo stipendio per far sì che la squadra sia abbia un salary cap più ampio, cioè si potrebbe mettere qualche innesto ovunque. Non è che siete alla ricerca di un titolare in questo caso, siete alla ricerca di un giocatore che dia profondità. Quindi, alla fine, se giocate bene con le tre scelte, potete sicuramente trovare qualcosa di interessante. Diciamo che non siete in una situazione come i May Panthers che devono trovare titolari e soprattutto dare profondità al roster, siete in situazioni completamente diverse. Io mi terrei strette le scelte. Sicuramente Dome avrà da dire.
Sì, da un lato sono d'accordo con te perché comunque l'organico dei Patriots è messo bene dal punto di vista generale, però è innegabile che non manca un wide receiver che stretchi il campo, che ci allunghi il campo, ci manca un VR1. Non dico di avere il Calvin Johnson della situazione, ma almeno un primo target credibile sul medio-lungo va dato a Brady.
Scusa,
Se
perché c'è
non altro,
in giro un Calvin Johnson in questo draft? Ma non mi è parso che l'ho visto.
no, dicevo appunto questo: ai Patriots non serve un Calvin Johnson per come è strutturato il nostro attacco. Infatti, io penso che andremo molto di set a tre tight end con il recupero anche di Jack Ballard che abbiamo preso lo scorso anno dai waivers dai Giants.
Hernandez
Grande,
poi più un
grande
receiver
mossa,
che
tra l'altro.
tight end.
Sì, infatti secondo me verrà schierato spesso come slot o addirittura come split end, perché comunque ne ha le caratteristiche sia fisiche che tecniche. Però, come dicevo, il wide receiver 1 è un need importante di prospetti che hanno quantomeno il fisico e l'attitudine. A fare questo ruolo ce ne sono indubbiamente, ci sono sia presto nel draft, ad esempio come Cordarrelle Patterson, come Keenan Allen, lo stesso Justin Hunter di cui si sta parlando
Ma
tanto,
anche Robert Woods.
c'è DeAndre Hopkins. Avrei qualche punto interrogativo su Robert Woods come primo wide receiver, perché secondo me è più un altro da tracce interne. Sicuramente anche uno Stedman Bay per dirla, per andare un po' più a lungo termine, un po' più tardi sul draft, magari terzo giro, o un Terrence Williams. Però il problema è prenderlo questo giocatore che allunghi il campo, perché l'attacco dei Patriots vive di tracce intermedie. La firma di Amendola è appunto in quest'ottica, la scelta di andare con tre tight end forti, molto forti, che farebbero in tutte le altre squadre i tight end 1, è una scelta chiara. Belichick ha strutturato l'attacco in questo modo già da 2 anni fa, dal draft di Gronkowski ed Hernandez, e i frutti sono stati buoni in questi 2 anni. Però alla fine serve comunque il ricevitore che sia clutch sul profondo, che ti garantisca magari di andare lungo in una sola giocata, di mangiare il campo in poco tempo. Ed è mancata tanto in questi 2 anni ai Patriots quest'arma. Poi, come diceva Marco, c'è bisogno di intervenire quantomeno in profondità in depth chart sulla defensive line, soprattutto all'interno. Questo è un altro need, perché oltre dopo Wilford c'è sì Love, però è un comprimario. Io lo vedrei meglio come defensive tackle di rotazione piuttosto che come titolare. Un altro serve sicuramente. Anche la classe di defensive tackle quest'anno è molto profonda e di qualità molto buona, quindi ci sarebbe modo di intervenire sia al primo che al secondo che al terzo giro. Però abbiamo visto l'anno scorso, quando Magic si trova ad avere solo una o due scelte rimanenti al draft, essendo ancora nel prime, magari nel quarto, nel terzo giro, come fece l'anno scorso, non pensa più di tanto a fare trade down, accumula scelte e cerca di prendere magari qualità un po' anche nel terzo giorno. Questo è un marchio di fabbrica sicuramente. Sì. Quindi sì, andare aggressivi sui prospetti sarebbe funzionale alla causa, per come è strutturato il roster, però secondo me Belichick almeno una trade down la farà.
Esatto. E soprattutto, secondo me, un wide receiver non potrà esimersi dal prenderlo. Perché, come diceva Federico prima, i Patriots hanno ancora un po' di spazio salariale disponibile. In free agency, sulla defensive line, si trova qualcuno, magari si riesce a firmare John Abraham per la pass rush, si può firmare in cornerback un Antoine Winfield, che l'anno scorso mi è piaciuto tantissimo, un Brent Grimes, però di wide receiver non ce ne sono disponibili, quindi o si va o si prende al draft oppure non lo si prende.
È uscito il tifoso che è in Domenico, tra l'altro, visto che ti ha sbezzato un po' l'intervista col tifoso.
Beh sì, era abbastanza doveroso, perché comunque la free agency
si parla di draft, gli esperti siete voi, quindi
grazie grazie dell'esperto, no? Diciamo che osserviamo un pochetto meglio i prospetti, ma niente di particolare. Però ha ragione assolutamente Marco, il wide receiver va preso, secondo me, anzi, fossi nel front office dei Patriots, io addirittura doppierei la scelta, perché c'è poca depth, a meno che non vengano firmati Edelman, che pare sia molto probabile, tra l'altro è anche molto disposto a rifirmare per i buoni rapporti sia con Belichick che con Brady. Però questa firma va ufficializzata, prima o poi andrà ufficializzata, non può rimanere campata in aria per sempre. Come dicevo prima, un wide receiver fisicato che abbia la statura da numero uno serve.
C'è da dire che è aperta ancora l'opzione Sanders, il restricted free agent degli Steelers, che costerebbe, oltre a un contratto oneroso, la terza scelta. Su questo ancora non sappiamo come si muoveranno i Patriots, perché loro tendono ad aspettare il più possibile il 19 aprile, che è la deadline, diciamo, per far firmare i contratti ai restricted free agent. Quindi non vuole dare tempo agli Steelers per pensarci su e prepararsi.
Ma tra l'altro non mi sembra neanche più di tanto lo stile di Belichick. Non, Belichick è esatto. Uno che non dà contrattoni in giro, poi quando c'è da dare scelte lui non le dà mai a cuor leggero, quindi.
Esatto, anche se secondo me Sanders una terza la varrebbe, ma come dici tu, secondo me lui non si sente, non ha molta confidenza nel dare via contrattoni da 10 milioni garantiti o cose del genere. Perché poi per portarlo via dagli Steelers serve quello, serve un contratto massimo.
Assolutamente.
Ok, direi che possiamo far finire così la prima parte di First Pick. Noi, Marco, ti ringraziamo, però non ti salutiamo, ti lasciamo diciamo ti mettiamo un attimino da parte per
Stand
poi
by.
ripescarti.
Ok.
Perché alla fine bisogna insultare i Jets, quindi dovrete
Sono venuto
sincronizzare.
per quello, sono venuto.
Bisogna sempre e comunque insultare i jazz.
Allora,
Proprio un tipaccio.
prima pausa musicale e poi torniamo.
From the pine, last tasty of summer wine. Grant me the right to remain. Can't live for tomorrow, you say. Listen to bells as they chime. Synchronize all in my mind. Feel like it's all meant to be. Hereafter is all that I see. I won't let on the day, shoot all the ones you can find, and watch as they cast you aside. Take what you wanted to see, say what you wanted to mean, pour one back over your eyes, and give more than you care to try. Won't let you know I.
Rieccoci con la seconda parte di First Pick e andiamo ad analizzare con i nostri due esperti quattro nuove categorie che vi proponiamo questa settimana. Partiamo con i tight end studiati da Federico. Vai Fede.
Sì, grazie Manuel. Abbiamo una classe di tight end che, dopo averne un po' parlato con Dome, siamo arrivati a una semplice conclusione. È una classe prevalentemente di grandi ricevitori, più che bloccatori, ma anche l'evoluzione del gioco si sta portando su questa linea. Come vediamo, molti tight end come Aaron Hernandez, dei appena citati Patriots, è anche un giocatore molto predisposto a ricevere, non attaccato all'offensive line, ma più come se fosse uno slot receiver. Quindi partiamo dall'iniziare questa classe, che all'inizio c'erano parecchi dubbi sulle qualità di questi giocatori, ma alla fine abbiamo avuto comunque una bella esplosione di un giocatore che potrebbe si è quasi sicuramente assicurato il primo round, ed è Tyler Eifert, tight end di Notre Dame, 6'6", 251, è un junior. Allora, Eifert viene da una stagione molto solida, dove ha ricevuto 50 palloni, 685 yards e 4 touchdown. Allora, iniziamo subito col dire che è un tight end molto solido in mezzo al traffico, dove sa bene dove mettere le mani per facilitare la lettura al quarterback e non perdere palloni facili. Segue molto bene le tracce affidatogli, ottimo fisico per le catture aeree, dove non si tira mai indietro e combatte su ogni pallone. Ha ottimi fondamentali che utilizzano durante i movimenti delle tracce, soprattutto nel footwork quando c'è magari da cambiare angolo o comunque da fermarsi e retrocedere. Fa affidamento sulle braccia lunghe per i bloccaggi, ma non è un bloccatore eccezionale, l'abbiamo detto, è una classe prevalentemente ricevitori. E il suo peso, che tra l'altro può essere aumentato, ha un bel vantaggio, è un telaio che gli permette comunque di aumentare di peso. Soffre molto soprattutto contro i linebacker più piccoli e veloci, che tendono a scappargli molto sull'esterno. Ha un piccolo difetto di anticipare le mosse, e soprattutto è una questione più che altro mentale, dove spesso tende ad anticipare, a pensare cosa fare con la palla in mano prima ancora di averla ricevuta. Questo è un errore, soprattutto perché è causa anche di numerosi drop, e questo in NFL può pesare parecchio. Allora, paragone: Greg Olsen dei Carolina Panthers, scelto da Chicago, e chissà che Chicago non sia la sua prossima casa, anche con la recente firma di Martellus Bennett, non sembra proprio questa l'idea della dirigenza della Win City. E quindi, però, state tranquilli che potrebbe finire a fine primo giro e trovare già la sua casa. Secondo prospetto, Zach Ertz di Stanford, 6'5", 249 libre, anche lui è un junior. Annata positiva chiusa con 69 prese, 898 yards e touchdown nel suo primo anno da titolare, dopo aver giocato anni dietro a Kobe Fleener, attualmente in Indianapolis Colts. Quando è arrivato a Palo Alto ha aggiunto 30 libbre, dato non poco, ma che questo fa pensare che il ragazzo Ertz non sia più capace di aggiungere peso, comunque di mantenere comunque una linea simile a quella più sopraindicata, le 250. Allora, sa creare bene il gap di fronte a sé con il linebacker, è un ricevitore affidabile, fatto notare per la grinta messa in ogni cattura e nei momenti successivi ad essa. È un grande studioso e soprattutto di tight end più forti, comunque conosciamo per i loro grandi numeri come Tony Gonzalez, Jason Witten o anche Antonio Gates. E ha questa buona fluidità di movimenti che spesso viene posizionata nello slot per ricevere. Allora, ha da migliorare la percorso delle tracce, dove si perde in qualche angolo, perché spesso è troppo retto e non ha il tempo necessario per piegarsi e battere il diretto avversario. Allora, grintoso sicuramente, ma che non ha il e non ha neanche la tecnica per fare questo di continuo a livello NFL. Dovrà sicuramente lavorarci, ma i dubbi rimangono che se il peso sarà questo, difficilmente diventerà un blocker consistente. Nella sua carriera purtroppo paga un infortunio che l'ha tolto in mezzo per metà dell'anno del Sofferman, e la sua chiamata sarà direttamente dietro l'Ifert, comunque si pensa inizio secondo giro, e per farvi un'idea, Jason Witten potrebbe essere il paragone più ideale. Il terzo tight end che vado a presentarvi è Gavin Escobar di San Diego State, un 6'6", 254 libre. Allora, talento in rapida ascesa per le sue mani da pianista, fattosi notare quando giocava al basket al liceo, con un passato anche da wide receiver. bene, qui mi ha detto un'esperienza San Diego soddisfacente, dove ho ricevuto 120 palloni, 17 touchdown e quasi 1500 yards in 3 anni. Allora, ha stabilità innata nel percorrere le tracce e nel catturare i palloni con estrema semplicità. Questo è quasi sicuramente meglio dei sopra due citati, cioè di 30 Hertz. Però paga che è anche un po' lentino, cioè non ha questa grande velocità, però non delude e si è messo di impiego e gioca bene sulle tracce verticali, dove spesso riesce a leggere con un po' leggero anticipo i movimenti dei difensori e crearsi quel gap che alla fine gli consente di ricevere il pallone. Allora, i principali dubbi che ci sono su Escobar comunque sono che è un giocatore troppo fine, debole quando c'è da portare un pallone, si fa placcare facilmente e comunque rimane per molti un run blocker molto grezzo, con dei fondamentali non molto ampi su questa base, quindi ci sarà da lavorare molto. E per i più critici dicono che difficilmente riuscirà a essere un run blocker, comunque, cioè proprio grezzo al minimo da non riuscire neanche a essere un run blocker accettabile. Staremo a vedere. Comunque, ipotesi migliore è da fine secondo terzo giro, però è Gavin Escobar, è quel tie-end che piace per quelle mani che, come abbiamo detto, l'evoluzione del gioco porta sempre di più ad avere magari un tie-end che sappia ricevere che bloccare. Quarto tie-end che è salito anche lui per la presenza al Common, Vance McDonald di Rice, è 4, 267 libri, un segno. Allora, una carriera universitaria non proprio da ricordare, dove solo nell'anno di junior è andato oltre le 40 ricezioni. Allora, fisicamente molto prestante, capace di adattarsi vari tipi di schemi dove le braccia lunghe e l'imponente massa rendono un avversario ostico da affrontare. Legge bene tutte le situazioni, sa sempre dove mettere il corpo e le mani per prendere il pallone e non ha paura dei colpi avversari, infatti non è quel cosiddetto braccia da coccodrillo, ma dispone bene tutte le sue braccia lunghe e robuste per ricevere il pallone. Allora, anche lui è un blocker mediocre, sbaglia spesso posizione nell'angolo, posizione e angolo dove facilita addirittura il lavoro della pass rusher avversario che gli crea la miglior condizione per intervenire. Allora, questa grande massa non è associata a un carattere forte, dove è troppo debole e timido a portare palla, si vive una dose di aggressività maggiore per essere un secondo tie-end solido e consistente da comunque su cui puntare. Diciamo che potrebbe essere riconoscibile in Tadip, il famoso tie-end dei Ravens, però e da lui ci si aspetta una chiamata su fine terzo giro o inizio quarto. Allora, quinto tie-end che vado a presentarvi è Jordan Reed di Florida, 6'2", 236 libbre. Allora, annata accettabile con 45 prese, 559 yards e 3 touchdown. Allora, come abbiamo detto, è piccolo, è molto veloce, capace di eseguire qualsiasi tipo di traccia con una buonissima predisposizione al profondo. Brilla quando c'è da portare la palla, più che rispetto a riceverla, dove c'è molto da migliorare in questa fase. E quando ha la palla in mano è comunque qualcosa di fantastico da vedere, perché si inventa cose immaginabili, non molla mai per prendersi un primo down e sa correre molto bene sull'esterno, soprattutto quando deve percorrere una traccia semplice, sa anche crearsi bene il distacco con il ricevitore per ricevere. Col difensore per ricevere. Allora, come detto, è piccolo di stazza e difficilmente gli verrà chiesto di fare bloccatore, tanto che molti lo vedono più come un wide receiver alla fine che un tight end, però l'evoluzione del gioco è questa, bisogna continuare a sottolinearlo, e quindi Jordan Reed avrà anche un super che è in questa NFL. Abbiamo detto che sa adattarsi a qualsiasi tipo di traccia, ma c'è un problemino: ha dei fondamentali piuttosto grezzi, dove il footwork lo rallenta quando c'è da rallentare, magari riprendere la corsa o cambiare angolo. Inoltre, il dato più preoccupante è una certa predisposizione agli infortuni, che nella piccola NCAA gli ha costato numerose assenze, e questo fa pensare che in una lega dove gli impatti sono molto più mostruosi, Rida possa soccombere facilmente. Da lui ci si può aspettare tanto, in senso che potrebbero scommetterci, ma la mia aspettativa più reale è che vada nel quinto giro o fine quarto comunque, e che diventi col tempo un secondo tie-end accettabile comunque. la menzione che c'è in questi reparto di tie-end comunque spetta a quello che fisicamente fa impressione da vedere, che stiamo ovviamente parlando di Joseph Fourier, tie-end dell'università di UCLA, e qui scusate l'accento, Fauria, comunque qui abbiamo di fronte un run blocker inesistente, ma che ha questo fisico imponentissimo che è capace di crearsi un mismatch in, soprattutto in endzone, dove potrebbe risultare utilissimo. Allora, diciamo che per certi aspetti è il giocatore su cui bisogna seguire più attentamente, perché bisogna capire come gli scout si adatteranno. C'è chi può vederci un secondo giro addirittura, e c'è chi lo può proiettare addirittura un settimo, perché c'è poco, oltre a ricevere sa fare poco altro. È un ibrido che deve trovare qualcuno che lo capisca e che lo sappia mettere nelle giuste condizioni per avere un successo, trovare e creare mismatch interessanti contro gli avversari. Diciamo che potrebbe essere l'effetto sorpresa tra questi tie-end, mentre gli altri dovrebbero andare via più o meno in ordine così presentatovi. Comunque, Manuel, io c'ho da dire questo, passiamo a Dome per i wide receiver.
Hai detto tutto te, passiamo a Dome per i wide receiver.
Grazie a Federico per avermi ceduto da lì. Sì, sicuramente la classe di quest'anno di wide receiver è molto profonda. C'è da pescare bene in ogni round, sia quelli iniziali che quelli, quelli intermedi. C'è tanto assortimento, varie tipologie di wide receiver. Cominciamo ad analizzare il classico wide receiver 1, Cordarrelle Patterson da Tennessee, un 6'2 per 215 libbre, gran tempo sulle 40, un 4'42 registrato alla Combine, che quest'anno, grazie al trasferimento di Derrick Rogers a Tennessee Tech e il recupero di Justin Hunter dall'infortunio al ginocchio, ha messo su gran belle cifre: 46 ricezioni per 778 yard e 5 touchdown, ma quello che ha impressionato di più è il modo in cui ha giocato. Infatti è stato punto di riferimento costante per Boyd, il suo quarterback. Ha giocato molto bene, è visto come il wide receiver numero 1 di questa classe, è molto buona. Sicuramente ha gran potenziale, ancora tanto da migliorare, perché comunque ha fatto solo un anno da titolare puro. Sicuramente una scelta da primo giro, quindi ha dimostrato già al suo esordio da titolare di poter battere un cornerback come David Emerson, considerato all'inizio dell'anno come uno dei migliori della classe, cosa che alle condizioni attuali non è più così. Quindi penso sarà lui il primo wide receiver scelto, sicuramente per lo skill set, le qualità anche sul correre le tracce che possiede. Un altro wide receiver totalmente agli antipodi rispetto a Cordarrelle Patterson è Tavon Austin di West Virginia, l'arma più importante di Geno Smith quest'anno. Pur essendo soltanto un 5'9 per 175 libbre, ha tagliato in due praticamente qualsiasi difesa che ha affrontato. È un vero e proprio razzo in mezzo al campo. Ha corso una 40 in 4'35, anche quest'anno ha messo su 114 ricezioni per quasi 1300 yard e 12 touchdown. Sicuramente uno slot receiver al piano di sopra, difficilmente potremo vederlo all'esterno, perché il fisico dice tutto. È piccolo, può far male sulle tracce interne, può sicuramente strecciare il campo, ma non può creare separazione con il fisico, quindi è molto auspicabile per lui una scelta nel primo giro, forse tra le prime 20, se qualcuno lo reputerà un'arma molto importante nel suo attacco. Però, come dicevo prima, potrà fare solo lo slot nell'NFL, magari con qualche apparizione nel backfield, come fatto anche a West Virginia, a mo' di Randall Cobb, per fare un esempio, per fare una comparison con un giocatore già presente nella Lega Maggiore, quindi schierato nel backfield, uscire a ricevere o anche a portare palla, perché l'ha fatto anche al college. Un altro prospetto molto importante è Keenan Allen, wide receiver di California. Lui è un altro fisico da wide receiver numero 1, un 6'2 per 205 libbre, che purtroppo non ha potuto esprimersi al meglio perché non è stato aiutato dai quarterback che ha avuto al suo college, pur mancando nelle ultime partite per un infortunio al ginocchio. Ha collezionato 61 ricezioni per oltre 700 yards e 6 touchdown. Lui può essere visto sicuramente come una valida alternativa a Cordarrelle al Patterson per quanto riguarda il ruolo di wide receiver numero 1. Infatti nel 2011 al college ha mostrato ottimi flash, facendo una stagione da quasi 100 ricezioni e più di 1300 yards. È un prospetto molto interessante perché è molto aggressivo nell'attaccare la palla in aria, corre molto bene le tracce, è stato titolare per tanto tempo, quindi ha già dimostrato di essere buono, di poter contribuire fin da subito in una lega tosta come l'NFL. Un altro prospetto da wide receiver numero 1 è Justin Hunter, altro compagno di Patterson a Tennessee. Lui è un 6'4 per 195 libbre, con una velocità molto molto importante. Ha corso la 40 in 4'44 alla combine, pur ritornando dall'infortunio al ginocchio rimediato nell'ultimo anno. Quest'anno ha messo su discrete cifre, niente di impressionante. Non ha 73 ricezioni per 1083 yards e 9 touchdown, meglio del suo compagno, però il contro per lui è quello che molti gli imputano di non essere aggressivo nelle tracce interne. Non combatte bene per la palla, cioè tende molto, molto spesso ad andare giù al primo contatto, e quello è il dubbio maggiore per quanto riguarda il piano di sopra. Sicuramente dal punto di vista fisico non c'è niente da dire, perché è altissimo, è quasi 2 metri, è 200 libbre, fisico praticamente perfetto per un wide receiver NFL. Però appunto questa particolarità, unita all'infortunio importante al ginocchio dato lo scorso anno, potrebbe magari farlo calare un attimino fino a fine primo giro, magari inizio secondo. Il penultimo prospetto che analizziamo con completezza è DeAndre Hopkins, wide receiver di Clemson. Grande stagione per lui, 1400 yard in 81 ricezioni da Tash Boyd, 18 touchdown nel 2012 per lui. Sicuramente un prospetto molto importante, è diventato il numero 1 a Clemson dopo che Sammy Watkins è stato sospeso per le prime partite di questo 2012. Si è dimostrato all'altezza del ruolo a lui affidatogli, e quindi con l'unione di un buon fisico, una discreta velocità, anche se non ha il burst proprio del wide receiver numero 1, è un 4,55 sulle 40, però ciò non toglie che riesca comunque a creare separazione con il cornerback avversario e a trovarsi spesso smarcato nell'endzone. Quindi ottimo skill set, buone mani, buona velocità, corre bene le tracce, anche lui borderline primo secondo giro. Analizziamo l'ultimo prospetto: Robert Woods, wide receiver di Southern California, il target numero uno di Matt Barkley. Quest'anno, per colpa di un infortunio alla caviglia, non ha reso al meglio, però comunque ha messo su grandi cifre. 76 ricezioni, 850 yards e 11 touchdown, non come lo scorso anno in cui ha distrutto praticamente ogni difesa, però sembra essere pronto per l'NFL, magari rivedendo dopo il completo recupero dall'infortunio alla caviglia ne potremmo sapere di più, ma il talento c'è, l'ha dimostrato, le mani ci sono, corre bene la traccia, è un ragazzo che comunque si impegna, non ha problemi fuori dal campo, quindi non vedo perché non spendere su di lui magari un secondo giro basso, una terza scelta, un terzo giro sarebbero ottimi. Menzioni d'onore, Stedman Bailey, il secondo wide receiver di West Virginia, lui quest'anno ha accumulato ben 25 touchdown su 114 ricezioni, oltre 1600 yards, un 5-10 per 193 libbre, attenzione perché lui potrebbe essere uno sleeper interessante, così come Terrence Williams di Baylor, che è un altro prototipo da wide receiver numero 1, ottimo skill set anche per lui, ci si aspettava una velocità un po' maggiore rispetto a quella rilevata alla Combine, per lui quest'anno 1800 yards, record di quest'anno in NCAA. Il draft stock oscilla più o meno per tutti questi prospetti tra la fine del secondo e l'inizio del terzo giro. Anche l'ultimo che analizziamo, Quinton Patton di Louisiana Tech, che è uscito alla fine, sul finire della stagione, ha impressionato parecchio nel Senior Bowl, gran corridore di tracce, crea separazione molto bene, attacca la palla in area, quindi un buon prospetto. Finiamo con Derrick Rogers, trasferitosi quest'anno per problemi fuori dal campo da Tennessee a Tennessee Tech. Lui è uno dei tanti prospetti che potrebbe oscillare nelle pick del secondo giro, gran fisico, 6-2 per 215 libbre, 4-5 sulle 40, a Tennessee gli scorsi anni ha dimostrato, affiancato da Justin Hunter e Cordarrelle Patterson, di essere un ottimo wide receiver, quindi occhio a questi prospetti, perché come detto anche nelle scorse puntate da Andre, ce ne saranno di belle in tutti i giri.
Dove ti chiedo un parere, ma classe di wide receiver più profonda che talentuosa, o più che altro che realmente talentuosa?
Sicuramente è profonda, non ti saprei dire così su due piedi se è tanto profonda quanto talentuosa, però sicuramente il talento c'è ed è ben ripartito in tutti i giri, magari ci sono le perle come Cordarrelle Patterson, come Tavon Austin, io reputo un'ottima pick anche Justin Hunter, sia nel brevissimo periodo che a lungo termine, lo stesso Keenan Allen. Devo ammettere che questa classe di wide receiver mi piace davvero tanto. Poi si può pescare bene al primo così come al quarto giro, quindi questa è sempre una buona cosa.
Ok, direi che possiamo passare di nuovo a Federico la linea con i cornerback.
Ok, cornerback, abbiamo una classe che presenta un talento cristallino come Dean Milliner e presenta il prototipo del tunnel di Seattle Seahawks, che è seguito qui da Sherman e dal compagno di squadra Browner, che è Xavier Roach in questo caso. Quindi, allora, iniziamo da Dean Milliner, che il vero playmaker delle secondarie, giocatore fisicamente pronto in tutti i sensi per giocare trap o vantando dei braccia lunghi di una velocità davvero notevole. Segue benissimo le tracce degli avversari, venendo sempre a contatto con il corpo dell'avversario. Un guerriero, non molla mai, quindi mentalmente pronto per giocare e fare il salto di qualità. L'eccessiva velocità lo porta spesso a cercare di anticipare i movimenti degli avversari, aprendo angoli interessanti per le tracce, ma l'eccellente velocità gli permette di evitare considerevoli guadagni. Deve migliorare nella gestione delle mani nelle prime 5 yards al fine di far perdere qualche secondo e farlo guadagnare ai suoi compagni in pressione al quarterback. Inoltre ad Alabama ha dimostrato di avere queste doti di playmaker che può, perché può dirigere i linebacker in copertura. E inoltre ha dimostrato di essere un osso duro anche contro le corse, uscendo bene dai blocchi, anticipando bene, andando spesso in fiere per perdite degli yards. Inoltre è anche un ottimo cacciatore di quarterback, l'ha dimostrato nell'apertura contro Michigan, dove si è dato alla caccia di Dan Robertson con successo. Diciamo che l'unico leggero dubbio che si può tenere di Milliner è che è un cornerback che ha una sola stagione completa alle spalle. Prodotto di Alabama, sì, però rimane questo dubbietto, anche se però penso che gli scout non abbiano problemi, io lo darei come una top 5 sicura. Diciamo che come prototipo di giocatore è Charles Tillman dei Chicago Bears, con più velocità, però la impostazione del ragazzo è quella, perché è aggressivo, non ti toglie mai le mani di dosso, comunque ti dà fastidio. Secondo giocatore, che era quello che avevo presentato in apertura, è Xavier Rhodes di Florida State. Allora, il cornerback fisicamente più impressionante della classe, costruito sulla linea del tandem di Seattle, braccia lunghissime che gli permettono di mettere le mani su tanti palloni. Allora, ovviamente c'è l'impress coverage grazie al fisico imponente. Si trova con difficoltà un cornerback con queste caratteristiche, ottima velocità di piedi e atletismo. Allora, la sua migliore stagione a Florida State ha giocato il primo anno, dove ha messo a segno 4 intercetti, 58 placcaggi, 2 sec e 16 passaggi deviati. Però è andato un po' incalando. C'erano alcuni dubbi sulla sua velocità, però la combine ci ha zittiti con un 4.43 davvero superbo, e in questo caso si è visto che si può puntare su lui. Allora, è un buon placatore anche se spesso in ritardo nel prestare gioco di corsa, e ha avuto esperienza anche da safety e anche qualche infortunio. Quello che fa preoccupare di più di Xavier Rhodes è il fatto che sia un giocatore che tende spessissimo a mettere le mani, come ho detto sopra, addosso agli avversari, e in questo caso a commettere anche stupide penalità e chiamare comunque una pass interference da parte degli arbitri. Deve imparare quindi a controllare molto il suo corpo, quindi evitare questi contatti fallosi. Inoltre è un cornerback che potenzialmente può essere anche meglio di Milliner, questo ragazzo che se impara può starci tranquillamente di fronte a chiunque. Ovviamente abbiamo detto che preferisce la copertura uomo, mentre si è apparso più in difficoltà nella copertura zona. Il terzo mio prospetto è Desmond Trufant di Washington, un talento che per me di potenziale ne chiude tantissimo. È un atleta eccezionale, tempi di reazione brevissimi, quindi questo potenziale davvero notevole. Ha fiuto per gli intercetti, può giocare anche da Nicole, cosa che Rhodes probabilmente non ha. Mentalmente è facile, non si fida abbastanza della sua velocità, comunque dei suoi mezzi, e rinuncia magari a intervenire su un passaggio aereo e concedere la ricezione per poi placcare. Comunque ha anche il difetto di anticipare un po' il movimento, sembra che abbia intuito la traccia, invece sbaglia lettura e libera il fianco in anticipo, permettendo all'avversario di fare un'azione da playmaker e ottenere una facile cattura. Allora, deve essere visto contro le corse per via di alcuni movimenti dove spesso tende ad anticipare uscita da un blocco, oppure contrasta con la spalla sbagliata mancando il placcaggio. Fisicamente non è abbastanza robusto per il piano superiore, questo è un dato che dovrà lavorare molto in palestra. Però, vista la grande voglia di lavorare, l'incessante volontà di combattere, Trufant ha il potenziale con qualità di velocista non comuni. Se mette appunto questi dettagli, può essere veramente una bella sorpresa negli anni a venire. Io da lui mi aspetterei un pick magari nell'intermedio del primo giro, penso dai Panthers in giù, perché veramente questo ragazzo ha bisogno di tempo, ma può essere veramente una piacevolissima sorpresa. Andiamo a parlare dell'altro cornerback, che è un noto analista di NFL da Cama, Bucky Brooks, ha classificato all'inizio come miglior talento difensivo del draft, che era Jonathan Banks. Io sinceramente non so come gli sia venuto in mente questa idea. Comunque, allora, Jonathan Banks è un talento di quelli da fine primo giro adesso, perché è alto, ma non sufficiente robusto. In copertura gioca molto bene tutte le situazioni, contenendo bene le palle alte, ma difficilmente diventerà un giocatore capace di prendersi il primo wide receiver avversario, perché ha una velocità che è limitata. Quindi una volta che si è staccati, soprattutto quando si gioca contro wide receiver bravi nei movimenti e nel crearti le finte, rischia di rimanere staccato e non recuperare più. Placca bene, blitza bene con successo, e la sua tendenza è quella di isolare l'avversario contro la sideline, e sa anche adattarsi bene quando salta probabilmente uno schema difensivo, risponde bene a questo problema e va a coprire sull'uomo rimasto magari scoperto. Allora, il rischio che peggiori, allora, il rischio che c'è è che, dovendo assolutamente ribustirsi, perché Banks non può affrontare la NFL con questo fisico, è che perdi, manca ancora di velocità, e alla tua man già fatto di non essere una scheggia, è andato molto basso. Allora, l'idea è quella che si possa ottenere un Talib da questo giocatore, più lento, ma che possa comunque possa cercare in qualche modo di pressare gli avversari con continuità, comunque di dare fastidio. Io su di lui scommetterei un inizio di secondo giro, fine primo. C'è da capire che idea si vuole farsi lui, quanto si voglia veramente provare il rischio di robustirlo. Il problema è questo, che se si robustisce troppo magari perde velocità, e già qui non è eccesso, quindi figuriamoci se ne perde ancora, diventerebbe un linebacker, non è, cioè, per dirvi l'idea, quindi è proprio un brutto problema questo. Allora, il mio quinto cornerback è Jamar Taylor di Boise State University. Allora, nell'Idaho ha giocato comunque contro Cam Moore, quindi si è fatto una buona esperienza durante gli allenamenti. Ha fatto una combine veramente buona, perché ha corso le 40 yards in 4:39 e ha fatto 22 ripetizioni in banca. Allora, non ha. Allora, è alto un 5, è quasi un 6 piedi, ed è 192 livri di peso. Allora, non ha paura di mettere il fisico con tutti i ricevitori, e soprattutto non ha paura di mettere le mani costantemente addosso. È molto buono. Allora, velocissimo nel rettilineo, questo infatti lo fa di buon ottimo nella copertura, sul profondo, e non. E dimostra capacità atletiche molto differenti, che gli permettono di eseguire salti alti con continuità e di contrastare molti tipi di palloni. Allora, il punto più debole, diciamo, i punti interrogativi su lui sono che non ci mette di impegno quando perde fa gap, il wide receiver crea un gap tra lui e Taylor, e questo per alcuni è una mancanza di volontà che dovrà essere comunque aggiustata. Spesso è un cornerback, a differenza di Trufant, comunque scusate, a differenza di Banks, non reagisce mai al cambiamento del cambio di gioco, cioè che lui si tiene il suo uomo prefissato dall'inizio e lo segue fino alla fine. Questo fa di lui quindi un cornerback che deve migliorare molto, principalmente sull'aspetto mentale. Inoltre, manca di placcaggio, ecco, in mezzo al campo sbaglia spesso placcaggi, è uno che abbiamo detto che non ha paura del contatto fisico, ma che preferisce placcare basso, e spesso sbaglia perché non ha la miglior, non gioca con la miglior tecnica, e in questo caso sbaglia placcaggio anche in modo abbastanza banale. La citazione, l'abbiamo detta prima, è David Emerson di North Carolina State, era potenzialmente il miglior corner di questo draft. Si è un po' perso, va detto che si è fatto, come detto, dove bruciare da altri wide receiver. cose non comuni da lui, che aveva fatto una, era stato leader della nazione per intercetti nella stagione scorsa. Comunque, un fisico eccezionale, sicuramente è uno di quei receiver che una volta, se devi, che se ti contrasta fisicamente perdi quasi sempre il duello, perché c'ha mai braccia lunghe, mani sicure e ti sa prestare con continuità. La cosa più bella di Amberson è che la combine ha registrato un tempo sulle 40 yards davvero, davvero sorprendente, che ha fatto sì di spostarlo in alto nel draft. Infatti qualcuno pensa che possa superare magari Banks e sia Taylor, però rimane il dubbio che qualcuno dice magari è stato un exploit quello dalla combine, realmente il giocatore non è così, e poi realmente cosa può essere. Per molti Emerson con questa velocità fatta delle 40, sulle 40 yards potrebbe essere un fantastico nickel cornerback, veramente uno di quelli che si può prendere anche l'incarico di gestire i tight end avversari e quindi di mettere sicurezza nel mezzo. Resta comunque da vedere se non se sarà la sorpresa. Comunque io sui cornerback avrei finito. Io indicherei una cosa: di questi talenti che vi ho citati, Milner è il migliore. Dopo, per molti rimane da capire una cosa: se crede nel potenziale futuro di Trufant o andare sulla sicurezza di Xavier Rose. Io, se non rischierei, e punterei tutto sul talento di Florida State, lasciando a Trufant l'onorevole posto del terzo corner scelto. E poi potrebbe esserci un mix di sorprese, perché molti potrebbero scommettere sia su Taylor, su Banks. Comunque ci sarà un giro interessante. Comunque alla fine il posto di secondo se la giocherà Trufant e Rose, con il talento di Florida State avvantaggiato.
Allora direi che possiamo andare con Domenico con le safety per concludere.
Sì, questa classe di safety ha avuto un'evoluzione un po' particolare dall'inizio alla fine di questa stagione NCAA. Infatti molti di quelli che potevano essere considerati i talenti principali stanno scendendo nei vari mock. C'è qualcuno che sta salendo anche prepotentemente, ci sono le sorti dell'ultimo momento. È un po' una classe variopinta da questo punto di vista, con le due tipologie di setti, sia strong che free, molto ben rappresentate, e in qualche caso anche qualche ottima combo setti. Appunto la prima che analizziamo, penso il miglior prospetto in questo ruolo, Kenny Vaccaro, Texas, 6'1 per 215 pounds. Come detto prima, è una combo safety molto molto interessante, sia la capacità di giocare come free che come strong. È un buon difensore in the box, produce bene anche quando viene droppato in copertura sulla parte lunga del campo. Ha accumulato 92 tackle, 4 tackle e mezzo per perdita di yard, 4 passaggi di pesi e 2 intercetti. Ha ben impressionato anche contro attacchi molto forti, come ad esempio quelli di West Virginia. Ha buonissime caratteristiche sia di istinti per la palla che di copertura a uomo sui tight end avversari. Infatti è stato spesso schierato anche da Nicol. È un ottimo placcatore, questa è la sua caratteristica migliore, anche se difende bene e recupera tanto spazio anche in campo aperto. Ha buonissimi angoli, viene prospettato da tutti come una top 20 in questo draft, penso che la valga. All'inizio dell'anno avevo un po' di incertezze sulle sue doti di copertura, ma vedendolo giocare sia a uomo che a zona a Texas, penso che sia in grado di difendere sia su cornerback, su receiver molto, molto fisici che cercano di strecciare il campo, sia magari in uno schema zona dove prende la metà del campo lungo. quindi come detto prima, una top 20 sembra la sua portata. Sulla seconda safety della classe c'è qualche incertezza tra i vari analisti. Io metto Jonathan Cyprien di Florida International, magari è un azzardo, sicuramente è il nome nuovo di questa classe, proviene da un college minore, appunto Florida International, da Sun Belt. Diciamo che lui è un po' più free safety rispetto a Vaccaro. Ha molti più istinti per l'apertura, anche se non disdegna il giocare in the box. Gioca molto bene contro avversari fisici grossi, magari tende a concedere qualcosa in termini di velocità pura quando è costretto a coprire un wide receiver nello slot che può essere rapido e veloce, come se ne vedono in questi ultimi anni nel football. Ha una buona tecnica di tackle. L'unico difetto è forse che ha l'attitudine di cercare un po' troppo il contatto. Infatti magari in situazioni di bump and run può essere svantaggiato in quanto non ha cambi di direzione repentini e non ha l'accelerazione pura per raggiungere il suo uomo quando crea separazione. È un prospetto tra borderline tra primo e secondo giro, ma secondo me ha grande upside questo giocatore. Il terzo prospetto è un giocatore che a me piace molto, Matt Killam di Florida. Lui è un playmaker davvero a tutto tondo, ha veramente grandissimi istinti. 76 tackle per lui, 4 intercetti, 2 sack, 9 tackle per perdita di yard. Dimostrano che è comunque una safety a tutto tondo. Riesce a giocare, pur essendo un 5-10, è fisicato, è un quasi 210 libbre, quindi è capace di giocare sia a contatto con la linea di scrimmage che droppare in copertura sul profondo. Ha avuto un ottimo tempo sulle 40, un 4,55 che lascia sperare molte, molte cose positive. Si è visto a Florida come lui abbia guidato la difesa in situazioni molto, molto difficili contro squadre comunque molto ben attrezzate. È sicuramente forse la free safety più pura di questo draft, quella che rende meglio in situazioni di campo largo, quello che può essere usato meglio come center fielder, back, quindi magari in una cover one dove servono grandi istinti e gran visione di gioco. Anche lui magari forse rientrerà nel primo giro, ma è più probabile un inizio di secondo, visto che comunque la safety non è molto comune quest'anno tra le franchigie NFL. Il quarto prospetto che analizziamo è Eric Reed di LSU, 6-2 per 212 libbre. Lui era considerato il miglior prospetto della nazione in questo ruolo all'inizio dell'anno, e infatti l'anno scorso era visto davvero come un talento cristallino. E sicuramente l'assenza di contemporanea di Tyrann Mathieu, Claiborne e Brandon Taylor, tutti gli ultimi due per motivi di draft dello scorso anno, il primo per motivi disciplinari, non sono stati più presenti a LSU, e questo ha contribuito molto al calo di Reed nei vari mock. Quindi
ha dimostrato di avere alcune lacune in pass coverage, sicuramente molto meglio a ridosso della linea di scrimmage, mentre in campo aperto tende comunque a lasciare molto spesso la ricezione al wide receiver. Pur avendo un buon tempo sulle 40, non riesce bene a chiudere la separazione creata nei primi passi. È stato un po' grezzo, soprattutto dal punto di vista delle letture del gioco. Buoni istinti per quanto riguarda la palla, ma tecnica di placcaggio un po' da rivedere. Quindi per lui, pur essendo un gran talento, una scelta tra la fine del secondo giro molto probabile, o se scenderà ancora di più, non andrà sicuramente oltre l'inizio del terzo giro. Ultimo prospetto che analizziamo è DJ Swearinger, di South Carolina, il secondo dei prospetti in ascesa ultimamente. Lui è come Jonathan Cyprian, è stato notato dagli scout nell'ultimo periodo. È un'ottima strong safety. Pur essendo un po' lento e macchinoso in campo aperto, il tempo sulle 40 lo dimostra, un 4,67 che ha lasciato un po' interdetti gli scout, però gioca bene a ridosso della linea di scrimmage, è una strong, può essere considerato sicuramente in un giro intermedio, magari un secondo giorno, un metà terzo giro. Ha grandi istinti per la palla, soprattutto dal punto di vista della pursuit del running back, chiude bene gli spazi, riesce a leggere bene il gioco, anche se, come detto prima, in campo aperto non riesce a rendere al massimo perché non ha gran velocità, non ha grandi cambi di direzione. Quindi, come detto prima, un terzo giro per lui è lo stock più realistico. Due menzioni d'onore per Philip Thomas di Fresno State, che guida la statistica degli intercetti con 8 in questo 2012, ha accumulato 82 tackle, 12 dei quali per perdita di yard, 4 pass deflection e 4 fumble forzati. Anche lui altra ottima strong safety, ha ben giocato al signor Ball, un tempo non interessantissimo sulle 40, un 4,65 che dimostra il fatto che non possa giocare in grandi spazi aperti, però comunque un buon talento, anche lui magari da fine secondo giro, quindi una terza scelta medio-bassa per lui. E l'ultimo prospetto da considerare è TJ McDonald, di safety di USC, anche lui molto, molto fisicato, un 6,3 per quasi 220 libbre, una buona corsa, ha messo su 112 tackle quest'anno, anche se comunque pur avendo la flessibilità per giocare sia strong safety che free, in alcune letture in campo aperto non ha dimostrato grande visione di gioco. Già lo scorso anno sembrava dovesse dichiararsi, però spinto dal ritorno di Barclay ha deciso di ritornare per tentare di vincere il championship. Così non è stato, magari il suo draft stock è anche un po' sceso rispetto allo scorso anno. Oscilla anche lui alla fine del secondo giorno, quindi anche per lui un terzo giro medio-basso. E con questo concludo e ridò la linea a Manuel.
Ok, direi che potremmo proprio concludere la seconda parte di First Pick, quindi pausa, editoriale di Andrea Simone NFL History e poi torniamo con le domande. See the magical circle tattooed on my ankle.
Ciao a tutti, benvenuti a un altro NFL History. Io come sempre sono Andrea Simone da Denver, Colorado, per raccontarvi un'altra volta dei vecchi grandi storici dell'NFL. E questa puntata è un po' diversa perché vi parleremo sempre di un paio di grandi giocatori del passato, ma questa puntata, 23 Pro Bowls, due dei quali John Elway e Dan Marino a fine carriera erano gli unici quarterbacks nella storia a raggiungere la soglia dei 25.000 yard passate. In tre hanno giocato in ben 10 Super Bowls, tutti e 6 11 Super Bowl, e nell'AFC per più di un decennio hanno dominato. Questi tre quarterbacks su cui oggi vi parlo e vi faccio la puntata sono John Elway, Jim Kelly e Dan Marino. Sono tutti e tre da conoscere perché tutti e tre veramente fenomenali. Il primo di cui vi vado a parlare è John Elway, che nel draft del 1983 è stato la prima scelta in assoluto, ma anche se era un prospetto di primissimo livello, è stato un draft molto particolare per l'ora Duca, per l'adesso Duca di Denver. È il miglior prospetto in quanto a quarterback ad entrare al draft da almeno 20 anni e forse il più forte di sempre. Quando l'anno scorso si parlava di Andrew Luck e usciva dal college, era l'unico quarterback che tutti dicevano fosse più forte a fine college, era proprio John Elway. Esce anche lui infatti dall'università di Stanford, è figlio di un allenatore, è un atleta veramente fantastico, corre bene ed è soprattutto speciale nell'allungare la giocata, ma la cosa in assoluto che lo rende veramente speciale, e il braccio assurdo, veramente fortissimo, come un cannone. C'è una leggenda che a fine allenamento all'università di Stanford i ricevitori avevano piccole croci su tutto il corpo, marchi lasciati dalla palla da football che Elway lanciava con così tanta potenza. Ma un ragazzo della California e vuole stare vicino a casa, sulla costa ovest. L'unico problema, però, è che la prima scelta al draft ce l'hanno i Baltimore Colts. Sì, Baltimore, prima che sono stati spostati ad Indianapolis. Elway, prima del draft, lo dice ai Colts che se lo sceglievano non avrebbe firmato un contratto con loro. Eppure i Colts, innamorati di uno dei prospetti più forti mai visti, l'hanno preso comunque. Elway, che era anche stato scelto nel draft di baseball della Major League dai New York Yankees, si rifiuta di andare e dice di voler andare a giocare a baseball. Quindi i Colts decidono di cederlo a Denver per la quarta scelta al draft, la guardia offensiva Chris Hinton, che è andato a 7 Pro Bowls, 5 All Pro, un quarterback di riserva Mike Harmon, che ha avuto 11 touchdown in 11 anni di carriera e 36 intercetti, e la prima scelta al draft 84, la prima scelta del primo giro, si intende. La trade è ricordata come una delle più grandi rapine nella storia NFL. Dopo un inizio di carriera con orrori comuni da giocatore ancora inesperto, il talento puro che è Elway si fa vedere. Comincia nella stagione del 1986, la prima sua da Pro Bowler. È leader di una squadra che vince 11 vittorie, come anche l'anno prima, e l'anno prima ancora ne avevano vinte 12. Quindi Elway, anche con i problemi di precisione, nei primi anni ha sempre vinto molto. Ma il momento più importante della sua stagione, e sarà uno dei momenti più importanti e celebri della storia NFL, ovvero il drive, succede in questa stagione 86. Siamo a Cleveland, nell'AFC Championship 86-87, contro i Browns, che sembrano imbattibili a casa. Con solo 5 minuti rimasti, i Broncos sono in svantaggio di 20-13 e hanno la palla alle proprie 2 yard. Devono andare praticamente tutto il campo per segnare 98 yard. Elway farà di tutto per allungare giocate e con solo 30 secondi rimasti lancia il passaggio del pareggio, portando la squadra a vincere con un altro drive vincente in overtime. Ma questo tipo di partita non sarà tipica per Elway, che diventa proprio il maestro del drive vincente a fine partita, cosa che farà un'altra volta contro Cleveland e un'altra volta contro Houston, sempre nei playoff. Ma comunque nella regular season è proprio il suo gioco e della rimonta storica. Insomma, nell'NFL non c'è una zona Cesarini come nel calcio italiano, ma a Denver c'è assolutamente una zona Elway, un Mile High Magic che si è rivisto anche 2 anni fa con Tim Tebow, un modo di vivere ormai in questa città che è basato sul mai abbattersi e crederci fino all'ultimo. Elway giocherà in 5 Super Bowl in carriera ed è l'unico quarterback ora raggiunto da Tom Brady ad aver giocato in ben 5 Super Bowls nelle stagioni 86, 87, 89 e poi 97, 98. Tre di quei delle quali ad inizio carriera, come il Super Bowl raggiunto nell'87, sono contro squadre leggendarie contro i 49ers di Montana e Rice. E infatti perderà tutti e tre i primi Super Bowl giocati, ma e a fine carriera Elway è quasi disperato, vuole vincere un anello. E proprio nella stagione 97, dopo un'altra delusione nel 1900,
96, dove sembra l'anno della svolta, dove vincono 14 vittorie e ne perdono solo 2. Sono il primo seed nei playoffs per l'AFC, ma poi perdono contro i Jacksonville Jaguars, squadra che esisteva da pochi anni ed è la delusione storica. Nel 97 sembra essere l'ultima speranza per Denver e il loro quarterback leggendario. Si qualificano ai playoffs per un pelo, come la wild card. Andranno a vincere in due campi difficilissimi, a Kansas City e Pittsburgh, e poi a battere i campioni in carica dei Green Bay Packers con Brett Favre, che era al top della carriera, appena vincendo il terzo MVP, e Reggie White, il defensive tackle forse più forte della storia dell'NFL, che stava ancora dominando. Nel 98 sarà un'altra storia invece per i Denver Broncos di John Elway, che decide di tornare per un'ultima stagione. I Broncos dominano da inizio a fine, vincono le prime 13 partite di fila, finendo con 14 vittorie e solo 2 sconfitte. Vanno a dominare i playoff e vincono 2 Super Bowl di fila, con Elway MVP del Super Bowl all'ultima partita di carriera. I Broncos, questi Broncos che vincono 2 Super Bowl di fila, sono gli unici con i New England Patriots a fare questa cosa nell'era del cap salary. Altre cose fatte da John Elway leggendarie, che vince l'MVP nella stagione del 1987, finisce la carriera come il quarterback più vincente di tutti i tempi e con il maggior numero di partite vinte in rimonta nel quarto quarto, 43. Senza ombra di dubbio uno dei 5 più grandi quarterbacks di sempre e per certi, io sono uno di questi, il più grande giocatore NFL di sempre. Un altro quarterback di questa classe leggendaria è Jim Kelly, la 14ª scelta del draft del 1983. Viene dall'Università di Miami, quando l'Università di Miami era agli inizi in quanto a diventare un'università, una scuola che veramente dominava nei ranghi universitari. Quando è scelto alla 14ª scelta dai Buffalo Bills, non firma il contratto, invece si fa prendere dal fascino della nuova lega professionistica che c'era in America, ovvero la USFL, la United States Football League, dove giocherà dall'84 all'85 con i Houston Gamblers. Una delle cose, una delle partite più leggendarie della carriera di Jim Kelly sarà proprio nella USFL contro un altro quarterback leggendario, anche lui all'inizio, ovvero Steve Young, poi vincente al Super Bowl anni dopo con i San Francisco 49ers quando rubò il posto a Joe Montana. Kelly in questa partita contro Steve Young va a segno per 574 yard, ai tempi un record del football professionista in America, con anche 5 touchdown completando 35 su 54 passaggi. Young è anche lui una partita spettacolare, correndo per tantissime yards e passando per oltre 300 yards. È una delle partite più storiche di questa giovane lega che si giocava d'estate e ancora tanti ricordano con tanto affetto. Nell'NFL Kelly farà tantissimo, soprattutto nei playoffs. Con i suoi Buffalo Bills la cosa che si ricorda più di tutte di lui sono i 4 Super Bowl giocati di fila, dal 90 al 93, eppure mai vincendone uno. Kelly e i suoi Bills, che avevano anche l'immenso Bruce Smith, defensive end anche lui nella Hall of Fame e uno dei primi 2 in assoluto per sacks di tutti i tempi, fanno quello che nessun'altra squadra ha mai fatto, andare a 4 Super Bowl di fila, però non ne vinceranno mai neanche uno, con la loro no huddle offense che ai tempi era modernissima e quasi impossibile da fermare, erano dominanti nell'AFC, con anche ricevitori come Andre Rison. Perderanno contro i New York Giants di Bill Parcells i Washington Redskins di Joe Gibbs e due volte contro i Dallas Cowboys di Troy Aikman ed Emmett Smith. Insomma, squadre veramente assurde e leggendarie. Il Super Bowl perso per un field goal all'ultimo è il primo Super Bowl perso contro i New York Giants, è quello con più amarezza, perso 20-19 con Kelly che a fine partita porta i Bills vicino in zona per fare un field goal, dove il loro kicker Scott Norwood sbaglierà a destra di poco allo scadere. Veramente una sconfitta storica. Kelly sarà sempre ricordato come un grande quarterback, sempre al meglio nei playoffs. Pensate che non ha mai perso contro gli altri due quarterbacks leggendari della sua classe dell'83, John Elway o Dan Marino, nei playoff. Veramente un leader fantastico. E l'ultimo quarterback di cui vi parlo merita veramente un sacco, e magari è anche sottovalutato, e vi dirò anche il perché. È la 27esima scelta del draft 83, viene dall'Università di Pittsburgh, scelto a fine del primo giro dopo un anno da senior terribile, eppure da junior il terzo anno universitario sembrava veramente un fenomeno. Lo prendono i campioni in carica dei Miami Dolphins e sarà una delle migliori scelte mai fatte in un draft NFL. È un talento assurdo Dan Marino, per niente atletico, infatti uno dei quarterbacks meno mobili di tutti i tempi, ma con un braccio fantastico e con un release, veramente un movimento di lancio velocissimo, quasi impossibile fare completare un sack su Dan Marino, ed aveva un braccio veramente forse il più grande della storia dell'NFL, non potente come Elway che era veramente assurdo, un cannone, ma potentissimo e anche con la precisione di un vero maestro, veramente faceva lanci coi contagiri. Vince l'MVP in solo il suo secondo anno nell'84, uno delle più grandi stagioni di un quarterback di tutti i tempi ancora oggi, dove passa per 5.084 yards, soglia mai raggiunta fino al 2012, e anche 48 touchdown, cifra battuta solo tre altre volte nell'era moderna da Manning, Brady e Breeze. Vince anche il Comeback Player of the Year nel 1994. Purtroppo Dan Marino giocherà solo un Super Bowl, anche se i suoi Miami Dolphins sono sempre forti, avranno tante buone annate, non ha mai quel talento secondario intorno a lui per essere veramente una grandissima squadra. Il Super Bowl lo raggiunge infatti in quella seconda stagione dell'84 che vi ho appena raccontato dell'MVP, solo che trova nella sua strada i 49ers di Joe Montana, che come sapete già se ci ascoltate sono veramente una delle squadre più forti di sempre, se non la squadra più forte di sempre. Perdono 38-16 nonostante le 318 yards passate di Marino. Marino, in quanto a statistiche e per anche chi l'ha visto, è veramente il quarterback più forte di tutti i tempi. Se avesse solo un anello sarebbe visto come forse anche il giocatore più forte di tutti i tempi, visto che non ha mai vinto la grande partita. Giocatori come Montana, Elway, forse anche Brady e Manning sono visti come migliori di lui, ma vi assicuro che quando si vedeva giocare Marino sarebbe stato molto difficile dire che c'era qualcuno che era più forte. 12 stagioni di 3.000 yards passate o di più, cosa fatta da nessun altro. Ha ben 6 stagioni da 4.000 yards e passa in un'era dove era veramente una cosa rarissima, fatta da Kelly e Elway solo una volta in due, e anche 2 altre stagioni da 3.900 yards, quindi siamo lì, 4.000 praticamente. Finisce la carriera come leader assoluto in yards passate con 61.361. Ora è secondo a solo Brett Favre, che ha giocato veramente un sacco. Per darvi un'idea, Le yards passate in carriera di Dan Marino sono 56 chilometri, più di 56 chilometri infatti. Quando si ritira un anno dopo di John Elway, batte anche il suo record di drive vincenti nel quarto quarto, con 51 in carriera. Ha 9 Pro Bowls ed è ancora oggi nei primi 2 o 3 in ogni categoria importante per un quarterback NFL. Sto parlando di yards passate, yards totali, touchdown passati in carriera, passaggi completati e così via. Con Barry Sanders e Jim Brown è veramente uno dei più forti di sempre a non aver mai vinto un Super Bowl. E con Marino finisco la sezione sul draft 1983. So che per quanto si parla dei quarterbacks fortissimi dell'ultimo draft, questo NFL History dovrebbe darvi un'idea di quanto hanno ancora da fare per arrivare ai livelli di questi ragazzi veramente leggendari. Per chi fosse interessato, gli altri tre quarterback scelti nel draft 83 al primo giro erano Todd Blackledge, scelto alla settima scelta in assoluto dai Kansas City Chiefs. Pensate, l'ultima volta che i Kansas City Chiefs hanno usato una prima scelta su un quarterback. Poi c'era anche Tony Eason, quindicesima scelta al primo giro, andato ai New York Patriots, ed è lui che è andato all'altro Super Bowl. E infine la 24esima scelta, Ken O'Brien, andato ai New York Jets. E con questo veramente finisco la sezione sul draft del 1983. È stato un piacere per me, forse uno degli NFL histories più divertenti per me, perché John Elway è veramente un giocatore che da bambino vedo come un vero e proprio idolo. Quindi vi ringrazio per l'ascolto, sempre un piacere. Da Denver, Colorado, ciao a tutti.
Allora, rieccoci con la terza ed ultima parte di First Pick, e siamo qui alle domande che ci avete inviato in questo spazio tra l'ultima trasmissione che abbiamo fatto e questa. Intanto volevo un attimo ripassare da Marco. Marco, ci sei ancora, vero?
Sono qua.
Ok, preparati che c'è una domanda anche per te. Allora, la prima che mi è arrivata pochi minuti fa è tutta per Federico. Il nostro ascoltatore ci chiede: allora, innanzitutto un saluto, sono un ascoltatore appassionato delle vostre trasmissioni e questa domanda per Federico. Federico, che cosa ne pensi di fare un corso di inglese americano? Fede?
Secondo me l'ha mandata CERN dall'America questo, ne sono sicurissimo.
Fede, se vuoi replicare. C'è andato vicino Domenico comunque.
Sì, c'è andato vicino. Grazie Cian, un saluto, divertiti a New York, spero che tu possa tornare più ciccio di prima. E verrò, se riuscissi un giorno a passare alle tue parti, approfitterò dei tuoi corsi di inglese per darmi una regolata.
Allora, tanto un ringraziamento alla sportività di Fede che non ha usato parolacce.
Non l'ha fatto solo perché è in diretta.
Allora, un'altra domanda la giriamo a Domenico. Tomichelli tagliato da Riders. I Riders andranno su un defensive tackle al primo giro?
Beh, a questo punto credo di sì, perché il need c'era già prima che tagliassero Tomichelli. Era praticamente annunciato il suo taglio per motivi di salary cap. Un altro taglio che in molti si aspettano è quello di Carson Palmer, quindi penso che la scelta non uscirà tra il ruolo di defensive tackle e quello di quarterback. Se fosse il primo ruolo scelto, il dubbio sarebbe semplicemente tra chi tra Sharif Floyd e Star Lotulelei verrà preso, penso il primo Floyd per questioni di modulo, visto che già, ha già giocato la 4-3 a Florida, giocando da defensive tackle, mentre Star ha giocato nose tackle a Ohio. Quindi penso Floyd in alternativa, qualora dovessero virare sul quarterback, il nome è il solito, quello di Geno Smith, ma bisognerà attendere ancora gli sviluppi della free agency.
Allora, per Fede, Ladone Jones, vale un primo giro?
Allora, chi non l'ha fatta sicuramente o un tifoso dei Broncos o un tifoso dei Packers. Allora, Ladone Jones nasce a UCLA, quindi esce da UCLA. Paragonato a Corey Reading, io dico che il paragone ci sta tutto, media velocità, potente, quindi grosso, sufficienza, dico che può starci il paragone, quindi va il primo giro. La domanda è strana, perché comunque è sensata, ma non saprei come dirtelo, dipenderà molto da cosa andrà via, quanti quarterback soprattutto andranno via al primo giro. Se non, a parte Geno Smith, le vari Buffalo, Jets dovessero chiamare giocatori comunque non registri offensivi, è probabile che alcune scelte vengano fatte prima e da Tony Jones possa in qualche modo entrarci in questo primo giro. È ovvio che rimane un giocatore attualmente da rotazione, quindi magari un primo giro non lo può valere. Cioè, a mio modo personale di vederla non è da primo giro in questo momento. Aspetterei più sotto per prenderlo, quindi la mia risposta è non vale il primo giro in questo momento da Tony Jones.
Allora, poi un'altra per Domenico. Renfri, quarterback di Duke, lo danno come possibile sorpresa tra il quinto e il settimo giro. Per te Dome?
Allora, ammetto di averlo seguito poco, perché comunque Duke non è che sia un progetto di grandi livelli per quanto riguarda l'NCAA football. Però alcuni scout hanno in considerazione Renfri negli ultimi giri, in un terzo giorno, perché comunque è un quarterback molto intelligente, che ha giocato bene nel corso dei suoi anni da starter a Duke. Quest'anno ha una percentuale di completi del 67% per oltre 3000 yard e un touchdown interception ratio di 19-10. Poi quest'anno Duke ha anche giocato il bowl game, ha avuto un record positivo grazie a lui e al suo compagno, che il wide receiver Vernon. Overall ha un 65% di completi nella sua carriera a Duke. Sicuramente non è un top prospect, però è comunque un buon game manager. Magari una squadra potrebbe prenderlo come third string QB e potrebbe avere upside da backup nel corso della sua carriera, perché no?
Allora, domanda a Marco. Jets, al primo giro meglio draftare un giocatore in difesa o in attacco?
Allora, secondo me questo è un discorso che i Jets non si possono permettere di fare, nel senso che secondo me prendono un giocatore difensivo, ma non perché loro decidono che il primo giro è da dedicare alla difesa perché l'attacco sta a posto così. Prenderanno un giocatore difensivo perché la linea offensiva loro forse è il migliore reparto, l'unico reparto decente che hanno. Poi per il resto hanno buchi ovunque, quindi il giocatore più forte disponibile è quello che dovranno andare a prendere. Se capita per esempio Jarvis Jones, prenderanno un linebacker difensivo. Se capita Ziggy Ansah, prenderanno un defensive lineman. Loro purtroppo, finché ci saranno Rex Ryan e Capitan Bat Fumble alla guida della nave, non andranno lontano. Quindi se sono intelligenti, se il nuovo general manager è intelligente, andrà per il miglior talento disponibile. Quindi Secondo me, se sono furbi, faranno parte di un progetto di ricostruzione che andrà avanti per un paio d'anni e i risultati si potranno vedere solo in un futuro un po' più lontano. È inutile pensare di scegliersi un giocatore pensando che possa influire più di tanto sulla stagione prossima. Anche perché finché c'è Max Sanchez e Rex Ryan a gestire il tutto, stanno veramente al carissimo amico.
Sì, c'è poi da chiedersi come si fa a spendere due pick per Tim Tebow quando tieni in panchina e mandi McLaurin in campo che è il terzo quarterback a posto di Sanchez. Bisogna chiedersi questo. Qui,
McIlroy.
McIlroy, il golfista antagonista di Tiger Woods.
comunque c'è da chiedersi questo alla fine. Cioè,
è una gestione da film horror, veramente. Hanno una situazione, quarterback, il vecchio general manager ha fatto una follia, praticamente Sanchez quest'anno ha 9 milioni, 8 milioni e passa garantiti, più lo stipendio base, praticamente è intagliabile, scusate l'orrendo neologismo, ma...
si sono complicati la vita, dovresti essere contento te, poi Buffalo... Sì,
ma magari, cioè magari così per sempre... Magari così per sempre, li mandiamo in Europa, li facciamo riaprire la NFL Europe, il talento grande è quello, di giocatori buoni da tenere per il futuro. A me viene in mente solo Muhammad Wilkerson, Revis fra poco lo scambiano,
e ben dicevo Ferguson.
Ferguson, sì, la linea offensiva, Nick Mangold.
Ma Moore non l'hanno mica tagliato?
O comunque è free agent. È andato via.
Mongol?
Nick Mangold, sì, è buono. La linea offensiva è sopra la media. Per il resto, running back non hanno nessuno. Wide receiver, Antonio Holmes ha saltato tutta la stagione. Bisogna vedere in che condizioni sta.
C'è anche, come si chiama, il talento Latar Hills. Com'è Dome, quinto?
Coppels.
Ecco, c'è anche quello di buono da salvare.
Per usare un francesismo, per ritornare al discorso di prima, Sanchez è talmente sega che è insegabile.
Esatto.
Sempre metterci le parolacce te alla fine.
È un francesismo.
Va bene.
No, io sono contento in realtà che esistano i Jets, perché ogni anno ci regalano momenti indimenticabili come il bat fumble. Non me lo scorderò mai. Veramente l'highlight della stagione 2012 per me.
Passiamo.
Sempre bello vederli così.
Passiamo a Federico con un'altra domanda, ovvero dove andrà Marcus Lattimore?
Allora, Marcus Lattimore ha quel problema di avere due infortuni gravissimi alla gamba, il che fa di lui probabilmente è un talento puro che per molti era paragonato ad Adrian Peterson, e io posso dire che era il talento per paragonarlo c'era, sembra che Adrian Peterson sia normale, quindi, e non extraterrestre, quindi boh. Però Marcus Lattimore era un top 5 pick l'anno scorso, quest'anno avrebbe sicuramente fatto altrettanto se non fosse stato per questa gamba. Purtroppo questa gamba è ancora ceduta, e alla fine Lattimore è quel talento che ha deciso di candidarsi perché vuole affidarsi a uno staff medico NFL che, visto quanto fatto con Pearson, può darsi che gli dia la possibilità di tornare. E per molti ci vedono una carriera simile a quella di Willis McGinney, cioè un talento che scivola in basso, che poi viene chiamato, recupera e stravolge le carte e diventa un running back fortissimo. Comunque io mi aspetto una cosa da un attimo, verrà chiamato massimo dico fine terzo giro, perché lì ci sono squadre tipo il San Francisco 49ers che hanno pick da vendere, che tanto loro spendere un pick lì per un attimo, cosa gliene frega, lo prendono. E a quel punto gli danno il tempo per recuperare e tirano fuori un running back che con quella linea offensiva lì farebbe soltanto i salti di gioia. Quindi io starei ad occhio ai 49ers su questo pick, veramente. Fine terzo giro.
Ok, chiudiamo. Rimaniamo a Duke con Domenico. Wide receiver Vernon. Ne parlano poco, ma potrebbe uscire al secondo giorno?
Secondo giro assolutamente no, secondo giorno no, no. Non vale una scelta nei primi tre giri. Come detto prima, ha contribuito molto per Duke quest'anno, 70 ricezioni e quasi 1000 yards per lui, però non è materiale da primi due giorni, perché non è fisicatissimo, è un 6 piedi per 196 libbre, ha braccia corte, mani abbastanza piccole, la 40 l'ha corsa in 4,68 alla combine, non ha destato particolari impressioni positive al senior ball. Io lo ricordo per tre ricezioni subito nel primo quarto per guadagno di yards minimo, poi non si è più visto. Non è, diciamo che è un buon wide receiver di possesso, però penso che lo sia stato solo a livello di NCAA, perché comunque in NFL, anche per fare il wide receiver di possesso, bisogna possedere una velocità accettabile. Un 4,7 sulle 40 per un wide receiver non penso che lo sia. Magari qualcuno cercherà di scommetterci su un sesto giro, un settimo giro, ma non credo che in nessun modo riuscirà ad entrare nei primi due giorni del draft.
Ok, siamo alla conclusione, andiamo con i saluti. Allora, innanzitutto ringrazio Marco per l'intervista e poi per essere rimasto con noi. Grazie Marco.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Ringrazio ovviamente chi mi accompagna praticamente, chi mi ha accompagnato anzi ogni settimana, ovvero Federico. Grazie Fede.
E niente, è un piacere, e soprattutto Sweet Caroline. Ciao a tutti ragazzi.
E ringrazio dopo la settimana di assenza anche Domenico. Grazie Dom.
Grazie Manu, io non ringrazio per niente Federico, le sue performance d'amore molto molto discutibili, però è così e ce lo dobbiamo tenere.
Taci che tu non vieni da noi per andare a vedere il Milan, ma siamo pazzi.
Vabbè, che perde 4-0.
Appunto.
Però sono dettagli. Un saluto al nostro ospite, nonché compagno di fede patriota, Marco. Un saluto a tutti voi ragazzi e un grazie a tutti coloro che ci ascolteranno.
Anche un augurio di buona Pasqua, tra l'altro, quindi...
Ah, auguri, buona Pasqua, sì.
Ah, esatto, è vero. Tanto usciamo in tempo.
Sì. E aggiungiamo anche quelli. Io ringrazio ovviamente voi che ci ascoltate. E l'appuntamento ve lo do con noi tra due settimane, ovviamente, ma la prossima settimana torna subito Full Monday con Azzangi.
Full Monday, vero? Non era Football by Dummies?
Cappio,
no, hai ragione,
scusate,
questa è la voglia di parlare tutte le settimane, vero Fede?
Sì, questa è la voglia di parlare.
Sì, manca Full Monday, manca già il campione, nonostante il draft non sia poi lontano, comunque sì, scusate, ma Football by Dummies e non Full Monday, quindi ci sentiamo tra due settimane. Un saluto a tutti e buon off season.
With the first pick in the 2007 NFL draft, the Oakland Raiders select quarterback Jamarcus Russell, LSU.
Mark Sanchez, quarterback USC.
Aaron Maiden, defensive end Penn State.
Vernon Golston,
Tyson Jackson, defensive end, LSU.
Jason Smith, tackle, Tennessee.
Vince Young, quarterback, University of Texas.
Larry English, linebacker, Northern Illinois.
Ted Ginn, wide receiver, Ohio State.